CrimeThink has been
nasce come una specie di contenitore di pubblicazioni anonime di carattere anarchico provenienti per lo più dagli Stati Uniti d'America ma anche da altre parti del mondo. È una realtà che esiste da quasi 20 anni. Che cosa intendiamo con il termine ex-workers? Quando alcune persone hanno iniziato il progetto 20 anni fa, il punto di partenza fu quello di prendere alla lettera la folle idea venuta dalle pubblicazioni contro il lavoro in base alla quale si potesse smettere di lavorare immediatamente. È un'idea folle, quella di poter smettere immediatamente di cooperare con il sistema e che ogni lotta futura sarebbe nata da questo rifiuto immediato. In altre parole, saremmo vissuti di attività di carattere illegale, posizionandoci al di fuori del sistema con le nostre azioni immediate. Fare ciò negli Stati Uniti d'America è stato abbastanza complicato, più complicato di quanto non risulterebbe forse in uno stato con un welfare funzionante. Significava per noi soprattutto iniziare una sorta di lotta insurrezionale di carattere individuale contro la vita quotidiana all'interno del capitalismo. Fu il nostro punto di partenza, il punto di partenza che abbiamo assunto come giovani ribelli. Non avevamo un approccio di carattere teorico, ma sentivamo nei nostri corpi che volevamo vivere in una maniera differente. Abbiamo poi iniziato a pubblicare delle cose semplicemente perché abbiamo trovato il modo di fare delle fotocopie in maniera gratuita. Così abbiamo incominciato a produrre delle riviste. Abbastanza rapidamente abbiamo potuto contare su una rete di persone che in diversi modi, in giro per il paese, facevano varie fotocopie, ad esempio nei posti di lavoro, e così venivano fuori 1000, 10.000, 20.000 copie di una rivista, e così le facevamo circolare. E appena prendevi in mano una di queste riviste ti rendevi conto immediatamente che fossero fatte in un certo modo da criminali, da persone, cioè in lotta contro il capitalismo. Fu un po' il tentativo di trasformare la cultura underground del do it yourself in una base per lo scontro sociale. Poi a un certo punto, quando ti ritrovi a stampare 20.000 copie della tua rivista, ti viene a dire: cazzo, dobbiamo stampare un vero libro. E così siamo passati ad un progetto un po' più ambizioso, di pubblicare qualche cosa di organizzato un po' più seriamente.
In the time since then,
nel frattempo anche il termine ex-workers ha cambiato di senso, un po' perché ci siamo resi conto quanto nel capitalismo tutto in un certo modo sia un compromesso, sia compromissorio, finanche l'insieme delle attività illegali che portavamo avanti, ma soprattutto che la crisi, quanto più diventa intensa, tanto più coinvolge le persone, ponendole in una posizione di ex-workers a tutti gli effetti, cioè di ex lavoratori, lo vogliano o meno. E così ciò che per noi iniziò come una sorta di ribellione etica è diventato qualcosa che potrebbe connetterci a livello sociale con più persone. Perciò ex workers non è più l'affermazione individuale di un gesto di ribellione, ma una sorta di potenziale che potrebbe collegare più persone all'interno di questa società.
Squatting has not been possible in most of the United States.
La pratica delle occupazioni negli Stati Uniti è stata a lungo impossibile. Nel momento più forte del movimento Occupy nella nostra città, dove gli anarchici, bisogna dire, avevano avuto molta influenza sugli eventi, abbiamo occupato un edificio nel centro della città e vi abbiamo resistito per 24 ore. Si potrebbe considerare una sorta di miracolo per gli Stati Uniti. C'erano più di 100 persone all'interno, molte persone solidali, e dopo 24 ore i poliziotti hanno fatto irruzione con i mitra puntati, l'intero quartiere è stato militarizzato. E questo è quanto succede normalmente quando si prova a occupare un edificio. Quindi è chiaro, non è facile vivere senza denaro. Quanto facciamo è piuttosto vivere in comunità, insieme, cercando di condividere le risorse. Credo che comunque la sopravvivenza non dipenda dall'abilità creativa individuale, ma piuttosto da un'attività collettiva.
Also, I think that our ability to survive will be determined not by our own personal creativity or skills or something, but by the collective situation.
Quando negli anni 80, 90 sono diventato un punk e poi un anarchico, l'economia statunitense era abbastanza forte, il che ovviamente non significava che la vita di tutti fosse buona, andasse bene. Significava che negli Stati Uniti d'America, dove la cultura di classe, della classe operaia, non aveva una grande continuità con le lotte del passato, anche le persone povere delle classi subalterne avevano l'immaginario di appartenere un giorno alla classe media, e questo effettivamente è il sogno americano. E così, quando pensi che un giorno apparterrai alla classe media, ciò determina la tua visione politica, ti identifichi con la classe media e vuoi mantenere i diritti che un giorno pensi potranno essere i tuoi. Poi la crisi ha peggiorato la vita di molte persone, ma più che altro cancellando l'idea che quel giorno arriverà. Ha reso chiaro in un certo modo a tutti che qualcuno dovrà rimanere per sempre povero finché ci sarà il capitalismo. E questo ovviamente ha cambiato la coscienza di classe delle persone. In un certo modo possiamo dire che ciò che negli anni 80 e 90 poteva apparire come una sorta di posizione di cultura alternativa, ovvero quella di essere contro il capitalismo, è muta di senso e smette di essere una forma diversa, un esperimento separato dalla società, per aprirsi a possibilità di lotte collettive che comprendano chiunque faccia parte di questa società, nella speranza di distruggerla o di trasformarla quantomeno. Wishes to destroy or transform.
That book was published now 13 years ago.
Il testo Days of War, Nights of Love è stato pubblicato 13 anni fa. Include testi su cui varie persone avevano lavorato 5 anni prima della pubblicazione. Oggi appare come una sorta di monumento di un'altra epoca, di un altro secolo. L'ispirazione fondamentale era quella di poter rendere le nostre vite immediatamente appaganti, piene, eccitanti in un certo modo. È come se dicessimo: se non è possibile abolire il capitalismo, almeno deve essere possibile vivere pienamente nella lotta contro di esso. È qualcosa in cui credo ancora. È necessario prendere il congedo da vecchie politiche fatte di teoria, astrazione, e che sottomettono tutto ad una sorta di cornice teoretica o un insieme di regole. Allo stesso tempo, il libro appartiene a un altro secolo. Alcuni dei suoi risvolti nella proposta che avanzava sono stati infine realizzati dallo stesso capitalismo. Per certi versi è normale, in quanto gli eretici sono sempre in grado di identificare alcune manchevolezze del mondo in cui si vive. Ma se queste manchevolezze vengono identificate senza che l'ordine complessivo venga sovvertito, ecco, l'ordine è in grado di apportare ciò che mancava e lo utilizzerà come modo per stabilizzarsi. The order will grant us what is missing as a way to stabilize us. Prendiamo come esempio la critica di un tempo ai media tradizionali. Ecco, venivano criticati perché unidirezionali, piramidali, perché funzionavano sempre dall'alto al basso. E quindi si portava avanti un'idea di comunicazione, di produzione artistica, anche di carattere orizzontale. Tutto ciò è stato pienamente assorbito dal sistema, dalle grandi aziende, coi cellulari o con le varie tecnologie, hanno reso diffuso questo mezzo di comunicazione, come Facebook, che crea una sorta di grande rete sociale che magari prima esisteva solo nell'ambito punk.
Social network in the way that only punks used to be a social network around the world.
Lo stesso in un certo modo vale anche per il rifiuto di lavorare. Ciò significava da un lato il rifiuto di identificarsi con un lavoro e quindi trovare spedienti magari per lavorare un mese e poi non fare niente per tutto il resto dell'anno, e dall'altro lato era anche una forma di povertà volontaria, potremmo dire, ovvero una forma di rifiuto del consumismo. Ora, questa austerità, questa povertà viene imposta dal sistema e quindi non basta dire bah, loro avranno i loro jet privati, ma noi abbiamo le mani pulite, non abbiamo bisogno di jet privati. Il problema è che dobbiamo distruggere i loro jet privati, cioè dobbiamo distruggere le fondamenta della società che produce questa inuguaglianza.
The problem with this, of course, is that it's not enough for us to refuse consumerism. We actually have to destroy their private jets. We have to destroy the foundation of a society that produces consumer inequality. The United States is the capital of the nation of forgetting.
Gli Stati Uniti d'America sono la capitale dell'oblio. Se l'oblio fosse una nazione, gli Stati Uniti ne sarebbero il centro, ne sarebbero la capitale. Gli Stati Uniti sono il prodotto di un processo di emigrazione, dove gente che aveva lasciato i propri paesi distrugge tutto ciò che trova. E pertanto non c'è alcuna continuità con il passato, con delle radici. E ogni generazione distrugge tutto ciò che proviene dalle generazioni precedenti. E così si crea costantemente un grosso abisso tra il presente e il passato. Negli Stati Uniti d'America non ci sono delle radici. Tutti si spostano per studiare o per lavorare e noi in un certo modo cerchiamo di creare una continuità diversa da questo eterno presente basato sulla distruzione di ogni fondamenta, di ogni radice, distruzione che a suo modo è specchio del capitalismo contemporaneo. Forse oggi che le prospettive, le promesse del capitalismo sono in declino, ci sono possibilità di creare delle nuove basi, almeno questo è ciò che noi proviamo a fare.
The idea with After the Crest was to study what happens.
After the Crest si propone di studiare ciò che succede dopo l'apice, dopo il picco di una lotta. 15 anni fa speravamo che ci sarebbero stati dei simili punti apicali, insomma che qualcosa accadesse. Ci dicevamo un giorno accadrà qualche cosa. Ecco, ora abbiamo visto più volte dei simili momenti apicali, dei simili vertici della rivolta, ma abbiamo capito che non sarà una semplice rivolta ad abbattere il capitalismo.
The first really public movement that my generation was involved in the United States was the anti-globalization.
Negli Stati Uniti d'America il primo grande movimento conosciuto dalle persone della mia generazione è stato il movimento anti-globalizzazione. Quando iniziò molti erano semplici individui, magari ribelli, che hanno sviluppato, hanno avuto la percezione di qualche cosa di potenzialmente molto più grande. Quando nel 2002 il movimento cominciò a morire, a declinare, pensavamo comunque che ci sarebbe stata una crescita geometrica e che avrebbe condotto al crollo del capitalismo. Era ovviamente un'idea ingenua, ma c'è da dire che vedere questo declino, vedere il fatto che stavamo perdendo terreno, ci riempiva di tristezza. Molti movimenti poi sono andati e venuti con dinamiche molto simili. Ci sono dinamiche che si ripetono, pericoli comuni, pericoli simili, ma anche opportunità o rischi che vale la pena di correre. Il nostro intento era di parlare di tutto ciò, argomenti che per lo più si tendono ad evitare. Tutti cioè vogliono parlare dei momenti più gloriosi, più eccitanti, ma la maggior parte dei movimenti passano la maggior parte del tempo in una forma di declino. Dopo un'iniziale grande esplosione di possibilità, c'è una lunga discesa. Per questo riteniamo importante focalizzare la nostra attenzione su questi problemi: come agire dopo un'esplosione, come sfruttare le occasioni, come prepararsi ad una dinamica più lunga e come prepararsi alla prossima onda per guadagnare terreno e non perderlo. quindi abbiamo incominciato questo dibattito che ha coinvolto diversi compagni anarchici di più città, dove sono state vissute delle situazioni di grande lotta, di momenti in cui la cresta dell'onda saliva. Abbiamo analizzato tre casi, concentrando la nostra attenzione su tre diverse città: su Oakland, dove sono successe molte cose e il punto culminante forse è stato quello di Occupy Oakland; Montreal, dove le lotte studentesche della primavera del 2012 sono state forse la cosa più folle che sia successa nel Nord America negli ultimi anni; e infine Barcellona, dove ci sono stati diversi momenti di picco.
And then we also studied Barcelona, which has had repeated crests over the last few years.
Non si tratta di stabilire una strategia universale, uguale per tutti e per ogni situazione. Si tratta piuttosto di individuare le domande strategiche adatte a certe situazioni. E questo credo sia uno dei compiti fondamentali degli anarchici. Le risposte poi verranno sulla base delle varie situazioni. Ad esempio, quando un movimento si sta esaurendo, continuiamo a fare le stesse cose oppure cominciamo ad agire diversamente? È questa una delle domande che abbiamo più discusso e una delle domande più difficili da affrontare, secondo me. Non cambiare strategia al momento opportuno può significare depotenziarsi notevolmente. Ho visto, ad esempio, delle persone distruggersi in questa maniera. Ad Oakland, dopo la fine del movimento Occupy, alcuni compagni hanno continuato delle rivolte in strada, degli attacchi, distruggendo le vetrine, scontrandosi contro la polizia. Ma alla fine c'erano solo gli anarchici e le altre persone non capivano quello che stava succedendo e neanche il contesto. Ad esempio, questo è accaduto nell'ottobre del 2012 a San Francisco durante una dimostrazione contro il Columbus Day. Ecco, il corteo fu attaccato violentemente dalla polizia. Ci furono tanti arresti con capi d'accusa molto pesanti. Una situazione che ha paralizzato molte persone, molti compagni, che sono ritrovati nell'impossibilità anche di continuare le loro consuete attività. È pertanto importante riconoscere quando le nostre opportunità stanno cambiando.
When our opportunities have changed. And this doesn't mean that we stop fighting. We never stop fighting, of course.
Questo ovviamente non significa che ci sia un momento in cui si smette di lottare. Noi non smettiamo mai di lottare, questo è ovvio. Significa piuttosto acuire la consapevolezza delle condizioni dello scontro mentre queste stanno cambiando e conseguentemente fare le scelte più intelligenti, più efficaci. Dall'altro lato, guardando la storia recente delle recenti rivolte, troviamo alcuni esempi in cui alcune persone si sono ritirate dal movimento nel momento sbagliato. Un compagno inglese che ha partecipato a queste discussioni ci ha raccontato di come sono andate le cose in Inghilterra dopo e durante il movimento studentesco del 2011. Fu un movimento di carattere studentesco, ma allo stesso tempo un movimento contro l'austerità, che aveva creato una situazione e delle condizioni molto intense con la partecipazione di persone delle classi più disagiate che lottavano insieme agli studenti. Ad un certo punto alcune delle richieste studentesche furono soddisfatte e pertanto la partecipazione di molti studenti e di alcuni attivisti diminuì nel movimento.
That summer, of course, were the riots in England of 2011.
Poi, nell'estate del 2011, ci furono degli importanti riots in Inghilterra e i rivoltosi percepivano una grande distanza rispetto a quegli attivisti politici che precedentemente li avevano abbandonati. Insomma, si sentivano traditi e pertanto si era aperto un grande gap, una grande distanza. Ecco, questo esempio dimostra come ci siano dei rischi e dei pericoli anche nel modo e nel momento in cui ci si ritira da una lotta. La presenza degli anarchici, non dei fottuti attivisti, durante i riots dell'estate del 2011 avrebbe probabilmente cambiato le cose. Forse le cose sarebbero andate diversamente. Forse. E questo quanto si tratta di focalizzare, quali siano i rischi che si corrono ritirandosi o meno da una determinata situazione. Negli negli Stati Uniti, in particolar modo 5-6 anni fa, molte persone hanno iniziato a leggere testi insurrezionalisti provenienti dall'Europa, ma bisogna dire che c'era molta confusione. Alcuni leggevano i testi di Alfredo Bonanno, io ad esempio sono cresciuto con i suoi scritti negli anni 90, ma lo leggevano con Tikkun o col Comitato Invisibile e pensavano che fosse la stessa cosa. Insomma, c'era una grande confusione. Ad esempio ci si concentrava sul tema degli attacchi notturni. Durante il movimento antiglobalizzazione venivano sfasciate molte vetrine. Questo era eccitante e alcuni pensarono che forse molte più vetrine potessero essere distrutte di notte da soli. Ma forse in questo modo l'effetto che produce non è il medesimo. Magari non si generalizza, può contribuire certo a una generalizzazione, ma può anche non accadere. Poi magari viene arrestato e la gente non riesce a capire perché ciò è avvenuto, ed è un rischio che si corre. Ovviamente io sono a favore del sabotaggio e del fatto che le persone facciano tutto ciò che credono, tutto ciò che si sentono di fare nel mezzo della notte o in qualsiasi altro momento della giornata.
Of course I'm in favor of sabotage and people doing whatever they feel that they need to in the middle of the night or any other time.
Ma quando le forze repressive cercano di distruggere delle forme di resistenza, una delle loro strategie prioritarie consiste nel separare le persone, nel dividere i gruppi, impedendo alle persone di lottare ad esempio negli stessi luoghi, oppure isolando le persone che vogliono un'escalation della lotta. A volte certo, se vuoi un'escalation, l'isolamento può avere senso perché si è più sicuri e magari si possono fare più danni. Ma noi non possiamo assumere l'unità di misura del semplice danno economico che produciamo con un'azione. Come anarchici, il nostro obiettivo non è fermare il potere dello Stato o distruggere il potere economico come se noi fossimo un esercito deputato a fare tutto ciò. Noi dobbiamo piuttosto trasformare le relazioni tra le persone. Detto questo, secondo me la cosa importante è trovare i mezzi adeguati per rifiutare le dinamiche della socialdemocrazia.
We don't have autonomous in the United States. Thank goodness.
Negli Stati Uniti d'America, grazie a Dio, noi non abbiamo qualche cosa che assomigli al movimento autonomo europeo o italiano. E qui negli Stati Uniti ci sono solo fottutissimi liberali, gli attivisti e poi gli anarchici. Per questo, quando si tratta di partecipare a un movimento sociale, credo sia necessario agire sia a livello di azioni che a livello di dialogo, di parole con le persone con le quali poi potrai agire, senza però sottomettersi ai dettami di carattere socialdemocratico. Quando ad esempio è iniziata l'assemblea di Occupy nella nostra città, ma anche in altre, c'era un sacco di gente che aveva le idee molto confuse e abbiamo compreso quanto fosse importante la nostra presenza lì in quel momento. Noi ovviamente non riteniamo legittime queste assemblee in quanto espressione di una supposta democrazia, una democrazia reale, e questa è un certo modo un'eredità lasciata dal movimento antiglobalizzazione, questa idea della democrazia diretta. Ma è finché la democrazia è una sorta di concentrazione della legittimità in un corpo che prende le decisioni delegittimando le altre posizioni, resta comunque una forma di potere gerarchico, e quindi per noi era importante essere lì presenti nelle assemblee del movimento Occupy per evidenziare questi risvolti e questi aspetti. In questo modo siamo stati anche in grado di mantenere una nostra sfera di autonomia nell'ambito delle azioni, ad esempio sul modo di porsi di fronte alla polizia. Io sono convinto che si debba prendere parte ai movimenti sociali. Spesso si usa l'espressione intervenire nei movimenti, ma forse è un'espressione fuorviante, perché io non considero gli anarchici una sorta di corpo statico esterno che non cambia mai. Quando si entra in contatto con altre persone tutti cambiano, cambiamo entrambi, questo succede sempre. Il punto è cercare di capire come cambiano le dinamiche tra di noi e come cambiano poi i rapporti di forza tra noi e lo Stato. Io sono convinto che si possa proseguire questa via in una maniera che non sia di carattere riformista. Oggi, d'altra parte, le lotte riformiste sono morte. I governi non saranno più in grado di risolvere la crisi del capitalismo trasformando la maggior parte della gente in una sorta di ceto medio diffuso. In questo senso le lotte riformiste non hanno più senso, ma non hanno più senso già nell'immaginario di molta gente. Quindi a questo punto la cosa importante è il modo in cui si portano avanti le lotte. Si tratta di lottare in una maniera tale che mostri come si possa abolire questo ordine sociale e lottare in un modo che sia il più contagioso possibile.
To fight in a way that shows that we could abolish this social order. We have new political prisoners, as usual, you know, anti-fascist prisoners from the Tinley Park Five.
Per quanto riguarda i prigionieri politici, certo, ce ne sono anche di nuovi, come i prigionieri antifascisti, i cinque di Tinley Park, arrestati per aver attaccato una riunione fascista in un ristorante. Poi ci sono casi clamorosi come quello di Herman Wallace delle Black Panthers, il quale ha passato 40 anni di prigione in isolamento. È una di quelle storie che ti fanno venire voglia di vomitare. 3 giorni prima della sua morte un giudice ha detto che non avrebbe dovuto essere stato arrestato, insomma che era innocente. Lo rilasciarono e poi morì. Dopo averlo tenuto prigioniero in isolamento in una specie di scatola di sardine praticamente per tutta la sua vita. Ecco, se ci fosse davvero una giustizia avrebbero dovuto dargli la possibilità di decidere che cosa sarebbe dovuto accadere ai responsabili della sua detenzione. Questo ovviamente sarebbe stato vero anche se non fosse stato, in fin dei conti, riconosciuto come innocente, ma il fatto che ciò sia accaduto rende tutta la storia ancora più disgustosa.
But the judge deciding that he was innocent just makes it more disgusting.
Complessivamente non c'è mai stato uno stato di polizia così potente come quello attuale negli Stati Uniti d'America e per tutto ciò c'è una grande rabbia diffusa. Poi ci sono altri prigionieri politici che attualmente sono liberi, come Daniel McGowan. Daniel è una persona che si è comportata in maniera molto coraggiosa nel quadro della Green Scare. Ha affrontato una condanna di 300 anni per numerose azioni dell'Earth Liberation Front. La maggior parte dei suoi compagni, bisogna dire, che hanno testimoniato e hanno testimoniato infine contro di lui. Si sono trasformati in armi nelle mani dello Stato. Ma nonostante tutto ciò, Daniel si è rifiutato di collaborare ed era disponibile, era pronto praticamente a rinunciare a tutta la sua vita, alla sua libertà per difendere le sue convinzioni.
Was willing to give up his entire life for his convictions.
La cosa interessante durante il suo processo è che nel momento in cui l'avvocato ha chiesto all'FBI di rendergli le registrazioni telefoniche, quelli dell'FBI risposero: ok, che cosa ne pensate se invece dell'ergastolo, invece dei 300 anni di prigione, lo condanniamo solo per 7 anni e mezzo? Cosa ne pensate? E così non ti diamo le registrazioni.
How about instead of life plus 300 years, you do 7.5 years? How does that sound? You know? And we don't give you the phone or tapping record.
È stata una sorta di anticipazione delle rivelazioni fatte da Snowden sul prison program NSA. Complessivamente credo che però la cosa più importante non sia la detenzione specifica di un prigioniero, ma la comprensione crescente, ad esempio, del fatto che internet, che era considerato una sorta di mezzo di liberazione, renda possibile in realtà al governo di controllare l'intera società come se fosse una grande prigione, in cui ad esempio alle persone vengono dati determinati privilegi in base al loro livello di cooperazione con il sistema.
According to the ways that they cooperate.
È vero, il problema dei media è un problema importante. Ad esempio, una delle caratteristiche del movimento Occupy era il live stream, la diretta. Magari provavi a fare una riunione in cui si discuteva se portare avanti o meno un'azione di carattere illegale. C'era qualche stronzo che ti puntava addosso la sua fottuta telecamera dicendoti: bisogna essere trasparenti, dobbiamo essere democratici. In quel contesto, insomma, la telecamera diventa un'arma che impone un concetto di trasparenza borghese sul movimento. Allo stesso tempo, però, le strutture che noi usiamo per comunicare oggi sono quelle. Allo stesso modo, insomma, in cui un centinaio di anni fa saremmo andati nella piazza, nella pubblica piazza, per incontrarci con i lavoratori, e lì ci sarebbe sarebbero stati i poliziotti lì a guardarci, cercare di ascoltare i nostri discorsi. Ciò non di meno, si andava nella piazza e si cercava di parlare con la gente. Ecco, oggi la piazza globale, diciamo, è internet, e le lotte vi passano attraverso in qualche modo, in maniera anche essenziale talvolta, per determinare ciò che accadrà. Io non sono in alcun modo ottimista riguardo a internet. È un po' come il Wild West, il selvaggio West. Ecco, il Wild West che ne è stato? Esso è stato nel corso del tempo completamente colonizzato, e una cosa analoga sta avvenendo con internet. Uno degli aspetti più importanti della nostra vita, cioè la comunicazione, è progressivamente ridotta a qualche cosa che i nostri nemici possono sempre più mappare e controllare.
To something that can be mapped and controlled by our enemies.